Buonasera a tutti i radioascoltatori e bentornati su Radio Nazionale Veneta che trasmette dai liberi territori veneti. E io sono Andrea Viviani, vicepresidente del Veneto Serenissimo Governo, ministro di Giustizia, Dipartimento per la lotta contro l'integralismo e Dipartimento Stampa ed Editoria. Questa sera volevamo cercare di capire e approfondire quello che è stato il mio intervento fatto alla conferenza tenuta dal Veneto Serenissimo Governo a Longarone il 23 gennaio, dove appunto abbiamo illustrato il programma del governo per l'anno che viene. E innanzitutto, per chi volesse approfondire e interessare ancora al discorso della giustizia, ricordiamo che nel 2005 il Veneto Serenissimo Governo ha pubblicato una Costituzione, e praticamente le leggi principali su come vorremmo che fosse il Veneto, la Veneta Serenissima Repubblica a venire, e in cui appunto una parte è dedicata al potere giudiziario, quindi a come vogliamo che venga amministrata la giustizia nel territorio veneto. Ma tornando appunto alla conferenza di Longarone, tornando alla giustizia per quest'anno, come Veneto Serenissimo Governo riteniamo che il 2010 sia un anno, deve essere un anno significativo per il Veneto e per i veneti, e principalmente per due motivi. Il primo è la crisi economica che, come vediamo, non è finita come i rappresentanti delle istituzioni italiane continuano a volerci far credere. L'anno passato ha fatto enormi danni nel tessuto sociale veneto, ma non solo, ma chiaramente noi più interessa a quello che succede in Veneto. E dicevo appunto che non è finita e quest'anno ne vedremo delle belle. È significativa perché dobbiamo appunto stare attenti a quello che può scaturire da questa crisi. E si sa quando la gente comincia a perdere il lavoro, comincia a non avere più i soldi per mantenere la propria famiglia, la cosa non si fa molto piacevole. E quindi possono scaturire tensioni che siamo sicuri, non siamo certi, questo regime userà per i propri scopi, userà queste tensioni per cercare di difendersi, per cercare di difendere i propri interessi, e nello stesso momento cercherà di dare le colpe di quello che queste tensioni potranno far succedere, dare le colpe ai movimenti che invece lottano onestamente per una politica indipendentista o quant'altro. È compito appunto del Ministero di Giustizia di tenere sotto controllo la situazione, avvisare il governo nel caso in cui appunto la situazione precipitasse, per evitare appunto di rovinare quello che è la lotta patriottica che il governo porta avanti da ormai più di 20 anni. Un'altra cosa a cui dovremo stare molto attenti sarà quella di evitare di cascare nel giochetto della strategia della tensione, spesso usata da questo regime per potersi difendere. Non facciamoci prendere la mano dalle avversità economiche che si prospettano avanti, non facciamoci incastrare dalle provocazioni che siamo certi questo Stato occupante ci metterà davanti solo per farci cascare appunto nel trabocchetto della strategia della tensione. Non possiamo macchiare la legittima lotta che ha il popolo veneto all'indipendenza con azioni cruente, insulse o addirittura terroristiche. Non possiamo macchiare la nostra storia con azioni di questo tipo.
Lo abbiamo detto l'anno scorso, quando la crisi era appena iniziata, lo abbiamo ribadito quest'anno. Dobbiamo essere abili, dobbiamo essere intelligenti e dobbiamo sfruttare appunto questa crisi economica, le avversità economiche in cui questo Stato ci sta per buttare. Dobbiamo trasformarle appunto in guerra economica, in lotta patriottica. Ovvero lottare non solo per il ripristino del nostro benessere economico, che in questi anni piano piano si sta sgretolando, ma dobbiamo sforzarci affinché i nostri sforzi siano indirizzati anche al ripristino della verità storica, anche al ripristino della nazione, del Veneto come nazione storica d'Europa. E usare quindi anche la rabbia e il malcontento che in molti veneti cresce ogni giorno sempre di più, indirizzarlo verso appunto una lotta patriottica, verso non solo verso i propri interessi personali, ma verso gli interessi di tutta la nazione, di tutto il Veneto. Quindi quello che dobbiamo fare è innanzitutto restare calmi, non farci prendere dal panico, non farci prendere la mano da appunto la rabbia e dal malcontento che gira, che serpeggia nel Veneto. Con l'aiuto anche del materialismo storico dialettico, studiare quali sono le azioni più appropriate per appunto, ripeto, indirizzare gli sforzi che si stanno facendo per cambiare la nostra situazione economica, per cambiare anche la situazione politica del Veneto. In ultima analisi, non possiamo lasciar perdere l'occasione che questa crisi ci prospetta. Certo, potrebbe sembrare un paradosso chiamare occasione una crisi economica e può sembrare non piacevole, però alla fine se noi abitassimo in un paese civile, benestante, in uno dei paesi più ricchi del mondo, dove non ci sono problemi, non ci sono truffatori, non c'è una classe politica inetta, beh, a chi verrebbe in mente l'idea di voler cambiare le cose? Probabilmente a nessuno. I movimenti che nascono per cambiare lo status politico di una nazione, che può essere il Veneto come quant'altro, nascono in quei paesi dove ci sono problemi. Quindi ecco perché dicevo non possiamo lasciar perdere l'occasione della crisi economica. Dobbiamo lavorare per usare appunto le avversità e quello che salterà fuori in quest'anno per cambiare veramente il Veneto. Anche per dare una speranza a chi, preso dai propri problemi personali, dalle proprie tragedie familiari, magari decide di prendere per esempio soluzioni estreme. Leggiamo spesso di persone che, prese appunto dallo sconforto, decidono per esempio anche di farla finita, di ammazzarsi. Abbiamo sentito la settimana scorsa di quel ragazzo di Bergamo che aveva perso il posto di lavoro e ha deciso di darsi fuoco. Alla fine però queste soluzioni non risolvono il problema, non risolvono il problema a se stessi, ma non risolvono nemmeno i problemi alla società. E quindi ci dobbiamo sforzare, appunto, come già detto, e lavorare per una lotta patriottica che porti il Veneto ad essere finalmente libero. Il secondo motivo per cui riteniamo che il 2010 sia un anno importante è che a primavera ci saranno le elezioni regionali. Ora, per chi conosce il Veneto al sedicesimo governo, sa che noi non parteciperemo mai ad elezioni italiane, soprattutto fino a quando il Veneto resterà come paese occupato dall'Italia, dall'occupante italiano. E motivi per cui non parteciperemo mai ad elezioni, che possono essere amministrative, regionali o politiche, sono principalmente due. Uno è che, secondo noi, partecipare a queste elezioni vorrebbe dire riconoscere questo Stato, riconoscere l'autorità morale che ha per comandare qui in Veneto. E noi, visto che appunto non riconosciamo l'Italia, o meglio la riconosciamo, sì, come paese occupante, sarebbe un controsenso partecipare a queste elezioni. Il secondo motivo è perché, secondo noi, in questo paese, se si arriva ad appunto occupare posti di potere che può essere in posti in Parlamento oppure anche in regione, provincia, alla fine o si diventa come loro o si entra a far parte del sistema italiano, che riteniamo sbagliatissimo, oppure si viene eliminati. Non ci sono alternative. Una volta che si arriva, come dicono tanti, nella stanza del potere per poter cambiare le cose, c'è poco da fare: o ti assoggetti a quello che è il sistema italiano oppure vieni eliminato, perché alla fine, perché io dovrei cercare di combattere un sistema che mi dà dagli giusto per. Giusto per parlare di soldi che mi parte da dare dagli 8.000 euro in su, parlando di un posto in regione, per non parlare quindi di altri posti, e con tutti quei poi benefici che ci sono per le bende varie, perché dovrei combattere questo Stato? Ma quando mai? Quando mai ho avuto la fortuna di arrivare in questi posti? Me li tengo stretti e sicuramente non farò niente per cambiarli, ma alla fine possiamo vedere quello che è successo negli ultimi 20 anni con un partito come la Lega, che alla fine cosa è diventata? È diventata un partito più centralista del Partito Comunista degli anni 60, degli anni 70 o della democrazia. E parlano sì di federalismo, di secessione, di autonomia, ogni volta cambiano, ma alla fin fine che cosa hanno fatto? Per il Veneto o per la Padania? E niente, non sono nemmeno riusciti non ad eliminare, ma ad abbassare nemmeno il canone RAI, giusto per fare un esempio. Perché alla fine, secondo noi, quando si arriva là, si è costretti o a diventare come loro o a venire eliminati, eliminati politicamente, naturalmente. Ecco, ora però il fatto che noi non parteciperemo a queste elezioni e non ci può esimere dal prendere una posizione. E come abbiamo detto nel comunicato che riguardava appunto queste elezioni del novembre del 2009, e che vi leggo due righe, quelle due righe che più ci interessano. E per dare un segnale di discontinuità con la politica italiana e per approntare una politica che abbia al primo posto l'essere umano con il mondo che lo circonda, come Veneto Serenissimo Governo, chiediamo ai futuri candidati presidenti della Regione Veneto che si impegnino solennemente a sostenere ad ogni livello il diritto del popolo veneto al libero arbitrio, ottenendo entro i primi 100 giorni di porre le basi per il rifacimento del referendum del 1866 e fissino entro la fine del loro mandato la realizzazione del referendum stesso. Solo ritornando in possesso del proprio libero arbitrio, il popolo veneto potrà coscientemente risollevarsi, ridiventando responsabile collettivamente della propria terra e della propria società, avendo per esso stesso rispetto e stima. Ecco, ancora una volta ripetiamo ancora il fatto di voler rifare il referendum, perché secondo noi è l'unica maniera con cui il popolo veneto può ridiventare libero e indipendente. Non certo partecipando ad elezioni di farsa che questo Stato ci mette lì davanti per farci credere di avere il potere di essere partecipi del volere del popolo. Non è assolutamente vero. Sappiamo benissimo, poi, quando si entra nel sistema dei partiti, ci sono sempre interessi primari per loro, secondari per il popolo. E nessuno mai farà veramente il potere del popolo, farà solo il volere dei partiti, delle lobby che ci sono dietro, dei finanziatori che ci sono dietro. È tutto lì, insomma, alla fine il referendum è l'unica alternativa che abbiamo per far sentire la nostra voce, per dire quello che vogliamo fare nel futuro. Perché alla fine, come sempre diciamo, ai Veneti non è mai stato chiesto finora quello che volevano fare. Nel 1866, il 1866 doveva esserci appunto questa occasione di chiedere ai Veneti se volessero ritornare indipendenti o entrare a far parte dell'Italia. Tutti sappiamo come è andato a finire, quindi alla fine ancora adesso non sappiamo che cosa vogliono fare i Veneti e noi, prima di ogni altra cosa, vogliamo sapere quello che vogliono fare i Veneti. Se i Veneti decideranno di restare in Italia, beh, allora per il Veneto sedersi un governo probabilmente non ci sarà altra strada che lo scioglimento e al limite partecipare, allora sì, potremmo partecipare alla vita politica italiana. Ma se invece, come ne siamo sicuri, decideranno per l'indipendenza, beh, allora dovremmo tornare indipendenti. Ecco perché continuiamo ancora a dire che vogliamo il rifacimento del referendum. Quando 12 anni fa siamo usciti dopo la liberazione di Piazza San Marco con questa storia del referendum, chi non sapeva nulla di questo referendum, chi si diceva ma sì, ma e dobbiamo prendere altre strade, dobbiamo entrare nelle stanze di Bottoni. Adesso alla fine tutti i partiti o movimenti autonomisti o federalisti veneti vogliono il rifacimento o di questo referendum o comunque vogliono arrivare ad un referendum per chiedere al popolo veneto cosa fare. Quindi questa per noi è una grandissima vittoria perché, appunto, ripetiamo, fino a 12 anni fa nessuno parlava del 1866. Ora tutti sanno e tutti lo vorrebbero rifare, o quantomeno una cosa del genere. Ed è per questo che noi continueremo ancora, ed è per questo che noi riteniamo che tutti i vari partiti, movimenti veneti dobbiamo stringerci attorno, insieme, lavorare assieme, senza personalismi, senza voglia di scavalcare gli altri movimenti. Dobbiamo essere tutti uniti per un solo scopo, che è quello appunto del referendum. E quindi l'unica cosa da fare è la coesione. Dobbiamo cercare di unire tutti quei movimenti attorno ad un unico scopo, cercando di convincerli che l'unico movimento che potrà veramente portare il Veneto all'indipendenza è il Veneto sedersi in governo, perché è da più di 20 anni che lavora coerentemente senza mai cambiare idea. È da più di 20 anni che lavora senza essere mai sceso a compromessi, nonostante guai giudiziari, problemi personali e problemi anche del fatto di portare avanti una lotta alla politica, prima in clandestinità, dopo con i vari problemi appunto che ha un qualsiasi movimento rivoluzionario. E oltretutto anche rifiutando sempre le varie promesse elettorali che abbiamo ricevuto in questi anni, perché non dimentichiamoci, dopo il 97 quasi tutti i partiti sono venuti in cerca del Veneto sedersi in governo per cercare di comprarlo e non ci sono riusciti. Attualmente stanno cercando non di comprarlo, ma di infiltrarsi al suo interno per potergli fargli cambiare idea, per fargli cambiare linea politica, ma il Ministero di Giustizia vigila, insieme anche con il Ministero dell'Interno, vigila su questi personaggi. Ne abbiamo già adocchiati parecchi anche ultimamente e li terremo sotto controllo. E tutto questo perché il Veneto Sedersi in Governo è l'unico movimento, appunto ripeto, che non è mai sceso a compromessi, che non ha mai accettato questa politica mafiosa del sistema Italia, ha sempre tirato dritto per le proprie linee guida, e e se ne è fischiato anche sempre della politica elettorale, perché siamo sicuri al 100% che questa non porterà mai il Veneto alla piena indipendenza. Non è mai successo in tutta la storia dell'umanità che un paese si sia liberato grazie alle leggi dello Stato occupante, a meno che non sia lo Stato occupante a decidere che una parte del suo territorio possa andarsene per fatti suoi, come vediamo successo l'anno scorso, come è iniziato a succedere l'anno scorso in Groenlandia, oppure con la Cecoslovacchia dei fine anni 80. Ma altrimenti in tutte le altre parti del mondo i paesi si sono liberati o per mezzo di guerre, che in questo momento noi non vogliamo assolutamente, o per mezzo di appunto vie internazionali, di seguire quelle vie politiche che indica il diritto internazionale, quindi cercare il riconoscimento di altri paesi, cercare l'aiuto di altri paesi, ma comunque, ripeto, non certo la via elettorale, che serve solo ed esclusivamente a sistemare economicamente quei brutti personaggi loschi che usano la propaganda indipendentista per i propri scopi, solo ed esclusivamente per arrivare alla carrieta, come si dice. Ecco, il compito appunto del Ministero di Giustizia per quest'anno è quello appunto di vigilare, sia come dicevamo prima, sugli aspetti delle tensioni che potranno scaturire dalla crisi economica, ma sia anche e soprattutto dovrà tenere sotto controllo tutti quei vari movimenti che ancora continuano ad andare avanti sempre per le storie, sempre per la solita via elettorale, che sfruttano appunto il nome di San Marco, il nome della Veneta Serissima Repubblica, che sfruttano gli ideali di indipendenza, di autonomia, eccetera, per solo ed esclusivamente per i propri miseri scopi. Quindi, signori, attenzione, perché il Veneto Serissimo Governo vigila, vi tiene sotto controllo, vi controlla, e come dicevo nella prima parte di questa trasmissione, abbiamo già preparato il sistema giudiziario veneto, che si rifà in gran parte alla giustizia veneta, nella Veneta Serissima Repubblica. Quindi, per chi conosce un po' la nostra storia, sa che i tribunali veneti non erano certo come quelli italiani. Bene, ora facciamo qualche minuto di pausa, torniamo fra un po' e continuerò la mia illustrazione sui compiti che il Veneto Serissimo Governo mi ha conferito per quest'anno, e parleremo del Dipartimento per la lotta contro l'integralismo.
Con tutte le stelle, con tutti i sei che gai sia, dove che lui ga sbagliar. Caldo compagna, con questo sol che sbrusa il ciel, perché ti no ga sparagna. Aspetto che vieni, immagine le cose sperperai, domani potremmo forse fare un bel fiume, mentre i paesi fa la guerra. Guarda le montagne, perdi una volta, la vita è a secare spaurire. Il lago di ieri, in quando se picchi un buso, come se vuol fermare l'uomo. L'anima della natura si spari lenta, chi siamo noi altri? Immagine le cose sperperai, domani vogliamo forse fare un bel fiume. Se rapersi una seccia qua e là, però non caveremo più tempo neanche ad attentirne. Immagine le cose sperperai, domani vogliamo forse fare un bel fiume. Se rapersi una seccia qua e là, però non caveremo più tempo neanche ad attentirne.
Eccoci di nuovo alla seconda parte di questa nostra trasmissione qui su Radio Nazionale Veneta, dove cercherò di approfondire, di spiegare un altro argomento, un altro incarico che il Veneto Sovranismo Governo mi ha affidato per quest'anno, e parleremo del Dipartimento Lotta contro l'integralismo. Innanzitutto ribadisco che le linee guida del Veneto Sovranismo Governo da questo punto di vista sono sempre le solite, ormai da più di 20 anni, lotta senza tentennamenti contro qualsiasi forma di integralismo, che può essere dal punto di vista religioso, ma anche dal punto di vista politico, che può sfociare in nazionalismo o terrorismo, e se vogliamo anche dal punto di vista economico, perché riteniamo che quando un'organizzazione, un movimento, anche una nazione, per portare avanti i propri ideali, interessi e scopi, sia disposta ad usare la forza per appunto cercare di convincere il mondo delle proprie ragioni, noi appunto non siamo d'accordo e cercheremo sempre di combatterlo. Un'altra caratteristica del governo veneto è quella di essere pienamente consapevole di portare avanti e di identificarsi anche nelle radici giudaico-cristiane che hanno fatto sì che l'Europa sia diventata quella che è ora, con tutti i suoi difetti, ma cercheremo anche di risolverli. Radici giudaico-cristiane perché riteniamo che questo comporti in maniera inequivocabile lo schieramento dalla parte della vita e della libertà. Questo però chiaramente non significa che siamo contro le persone che non professano la nostra fede, la nostra religione, perché tanti quando sentono parlare di integralismo associano immediatamente all'integralismo islamico e pensano che noi ce l'abbiamo a morte con i musulmani. Questo non è assolutamente vero. Noi siamo disposti ad accettare chiunque potrà portare avanti la propria religione come meglio vorrà. L'importante è che non sia in contrasto con la nostra e che rispetti le nostre leggi civili. Prendendo in esame quello che è
l'integralismo islamico, e vediamo che questo è connesso al problema dell'immigrazione e soprattutto dell'integrazione. Integrazione fra appunto due popolazioni, quella locale nostra, ma chiaramente quando dico nostra intendo anche magari tutta Europa, e quella invece diversa degli altri che provengono da altri paesi con appunto le proprie tradizioni, le proprie storie e culture. L'integrazione non c'è, non perché appunto ci siano queste differenze, perché le differenze non hanno mai creato problemi, le differenze possono anche restare, l'importante è cercare di ognuno portare avanti la propria idea e i propri usi e costumi, restando nel campo chiaramente della legalità, ma del buon senso. Chiunque può portare avanti le proprie usanze senza nessun problema. Il problema è che da una parte ci sono i nostri governi che ormai hanno perso qualsiasi riferimento a qualsiasi valore morale che ha contraddistinto la nostra società in tutta la sua formazione, e andando contro anche più delle volte ai propri popoli, che invece questi valori vorrebbero rivalutare e riportare avanti. E dall'altra ci sono gli immigrati che arrivano qui vedendo la schifezza dal punto di vista morale della nostra società, alcuni magari in buona fede vorrebbero cercano di volerla cambiare per migliorarla, altri invece vogliono cambiarla perché giustamente non gli piace, ma allora avanzano pretese magari anche un po' azzardate, e naturalmente tutto questo aiutati e spalleggiati dalle organizzazioni criminali integraliste che invece vogliono distruggere la nostra società con l'arma demografica prima e con l'annientamento culturale conseguente e successivo. Inevitabilmente da questa situazione confusa e complessa poi più delle volte nascono tensioni fra le parti avverse, e più delle volte anche queste tensioni arrivano all'uso della violenza, e all'uso della violenza anche gratuita. E come fare per risolvere problemi legati all'integrazione, appunto, che crea enorme tensioni, enormi problemi? La nostra convinzione, è convinzione del Veneto Socialismo Governo, che innanzitutto come prima cosa da fare sia quella di cercare di aiutare i paesi da cui questi migrati provengono, quindi fondamentalmente i paesi del terzo mondo, e cercare di aiutarli economicamente, ma soprattutto cercare di aiutarli a diventare indipendenti economicamente, politicamente e anche culturalmente. Ecco che allora si verrebbero a sanare quelle le motivazioni per cui queste persone lasciano le proprie tradizioni e culture e per venire a vivere qui da noi. Quindi innanzitutto, secondo noi, il problema primario da risolvere è quello di aiutarli a casa loro per farli crescere economicamente, il che non vuol dire aiutarli mandandogli giù denaro a pioggia, che dopo sappiamo benissimo che fine che fa, vanno i soldi nelle tasche dei soliti dittatori o despoti locali, eccetera. Ma è quello di mandare giù tecnologia, persone anche che gli insegnino a diventare imprenditori, a coltivare la propria terra nel migliore dei modi, insegnargli a crescere, insomma, perché possano diventare indipendenti e ce la possono fare da soli. Inoltre, aiutare questi paesi a crescere economicamente e quindi anche conseguentemente anche dal punto di vista civile della società e della cultura. Non sarà un vantaggio solo per loro, ma potrebbe anche essere un vantaggio anche per i nostri paesi. Perché è chiaro che avere a che fare con un paese del quarto mondo che non ha servizi, che non ha, che la popolazione non ha i soldi nemmeno per mangiare, non ha niente praticamente, è molto più difficile che non collaborare invece con un paese che è dal punto di vista economico quantomeno indipendente, che se la può cavare, con cui quindi si può anche collaborare anche economicamente, e quindi potrebbe appunto essere un vantaggio anche per i nostri paesi avere a che fare con paesi altrettanto civili e benestanti come i nostri. È chiaro che però questo non farebbe comodo ai nostri imprenditori, alla nostra industria, che gioca sul fatto di poter sfruttare le popolazioni deboli per fare i loro interessi, per pagarle con una, classica manciata di riso o con poco più. E inoltre farebbe comodo anche ai schiavisti locali, che vendono i propri fratelli, cugini per qualche dollaro. Ed è anche per questo che noi alla fine vorremmo cercare di far crescere economicamente e civilmente questi paesi, affinché non succedano ancora queste cose nel terzo millennio, che sono cose da medioevo. E ancora, facendo crescere questi paesi dal punto di vista civile, ridurrebbe anche il numero delle guerre, perché vediamo che nella nostra era contemporanea gran parte delle guerre che ci sono in giro per il mondo sono scatenate da organizzazioni integraliste che sfruttano le popolazioni deboli, le popolazioni che non hanno niente da perdere alla fine, per i propri interessi, per i loro scopi, per le loro guerre. Li usano per esempio come kamikaze, magari anche contro di noi. Però se invece questo paese fosse dal punto di vista economico e politico civile, secondo noi le organizzazioni integraliste avrebbero molto meno facilità a reclutare persone in grado di fare qualsiasi cosa. È chiaro però che è difficile pensare di poter far crescere tutti i paesi che ne avrebbero bisogno, anche perché ci troviamo di fronte a combattere contro un altro tipo di integralismo, se vogliamo, che è integralismo economico, o chiamato anche capitalismo, che attualmente gioca sul fatto che ci sia nel mondo ci siano paesi ricchi e paesi poveri, gioca sul fatto che ci siano organizzazioni e paesi potenti che sfruttano altri paesi in via di sviluppo, e quindi dovremmo combattere appunto contro questo tipo di integralismo capitalista, che ormai se vogliamo è da ripensare, perché alla fine non si può ancora pensare di poter andare avanti con il tipo di economia capitalistica appunto con cui siamo andati avanti finora. È da ripensare, è da modificare, perché ormai poteva andare bene fino a 10-20 anni fa, ma adesso vediamo con questa globalizzazione non possiamo più pensare di avere un'industria strutturata come sono state strutturate finora le nostre industrie. Dobbiamo ripensarlo, ma questo magari è un capitolo che verrà studiato magari dal Ministero dell'Economia. È altrettanto chiaro che non possiamo pensare di eliminare il fattore immigrazione, e non possiamo, perché alla fine è una cosa che fa parte della storia dell'umanità. Tutti i popoli più o meno si sono spostati, vuoi per ragioni economiche, ma vuoi anche per ragioni culturali, per ragioni storiche, e quindi sì, appunto non possiamo pensare di eliminarlo, però dobbiamo studiare, pensare le cose da fare per risolvere, per ridurre al minimo i problemi dati dall'integrazione. O meglio, risolvere i problemi perché ci sia una vera integrazione. Per far questo dovremo innanzitutto dare un limite alle persone che possiamo ospitare, perché alla fine abbiamo un territorio piccolo, ristretto, non è che possiamo ospitare chiunque voglia venire qua. Non abbiamo un territorio come la Russia che è distesa su 9 fusi orari che può ospitare miliardi di persone. Abbiamo un piccolo territorio. Abbiamo già adesso una densità di popolazione fra le più alte del mondo. Perché se contiamo gli abitanti per i chilometri, vediamo che siamo un paese con la densità di popolazione più alta. E quindi non possiamo accettare tutti quelli che vogliono venire qui, dobbiamo porre un limite, purtroppo è così, non possiamo farci niente. Poi comunque verso chi entra dovremo da parte nostra comunque dare la piena disponibilità affinché portino avanti le proprie culture, anche la propria religione, il proprio culto. Non possiamo pensare di obbligare altre popolazioni a seguire i nostri usi, costumi o le nostre religioni, e dovremmo lasciarli liberi di portare avanti loro. Dall'altra parte, chi vuole venire ad abitare qui e a diventare cittadino veneto, perché il fine di questo progetto di integrazione deve essere al risultato di diventare cittadino veneto e non di restare cittadino arabo o quant'altro. E da parte loro ci dovrà appunto essere la consapevolezza di venire ad abitare in un paese che ha le sue tradizioni, i suoi usi e costumi e la sua religione, alla quale non sarà mai certamente obbligato a professare, ma se ne dovrà solo rendere conto, dovrà solo rendersi consapevole che qui abbiamo la nostra religione e non dovrà mai metterne in discussione la sua utilità o il suo insegnamento. Dovrà innanzitutto rispettare al 100% le leggi civili del nostro paese, come chiaramente le dovrà fare anche chi è già veneto e anche tutti i nostri veneti. Dovrà rispettare le leggi senza distinzione e dovrà portare avanti un processo, un vero processo di integrazione, il che vuol dire che dovrà partecipare attivamente all'evoluzione della società veneta, partecipare dal punto di vista economico, sociale, politico, in qualsiasi campo della società veneta. Non è ammissibile che si rinchiudano in ghetti o in zone, quartieri di città dove appunto isolarsi dal resto della società per portare avanti le proprie tradizioni. Dovrà assolutamente essere partecipe dell'evoluzione della città veneta se veramente vuole diventare cittadino veneto, altrimenti ci dispiace tanto, ma questo non è il posto, non sarà il posto in cui tutti vengono per fare i loro affari o i loro interessi. Devono venire qui ed essere partecipi all'evoluzione della nostra società. E come dicevo poco fa, non sarà ammissibile che in Veneto ci siano pezzi di territorio che non sono sotto controllo delle istituzioni, e nel senso non è ammissibile che ci siano quartieri o zone di una città sotto controllo di bande criminali dove persino la polizia magari ha paura ad entrare, e in Italia ce ne sono molti di questi casi, molti di questi quartieri. Nel territorio veneto questo non potrà essere ammissibile. Tutti gli immigrati dovranno per forza appunto essere partecipi della società che li ospita e non sentirsi esclusi e non escludersi. Come è mio costume, mio no, nostro costume, ribadire e ricordare sempre che alla fine dobbiamo sempre fare riferimento, guardare agli esempi e ai valori che ha cercato di portare avanti la Repubblica Veneta. Quei esempi, quei valori che ha sempre caratterizzato la Repubblica Veneta e che ha cercato appunto di portare avanti, che sono il rispetto per il popolo, il massimo rispetto per il popolo, ma anche per i popoli a lei vicina, e massimo rispetto anche per il nemico più acerrimo, anche per il nemico più mortale, e quegli esempi di appunto buon governo, di convivenza civile e di fratellanza. Certo, qualcuno qui potrebbe avanzare critiche e portare per esempio, come esempio, il ghetto di Venezia, che diciamo non è stato assolutamente un esempio di integrazione, ma però dobbiamo anche sempre fare riferimento in che epoca si era in piena inquisizione, dove in giro per il mondo gli ebrei venivano uccisi senza attenuanti, solo per il fatto di essere ebrei. E qui invece sì, certo, per carità, venivano rinchiusi e non potevano avere molti rapporti con gli abitanti veneziani. Però comunque, ripeto, bisogna sempre fare riferimento a che epoca, in che epoca si era, e comunque dobbiamo appunto prenderlo come esempio anche per non commettere mai più questi errori, perché altrimenti a che cosa sarebbe servito? Cosa serve alla storia? Per prendere esempio sia dai lati positivi, ma sia anche da quelli negativi, per non commetterli ancora. E comunque, se consideriamo l'insieme delle leggi civili, scopriamo che Venezia era sempre un gradino superiore agli altri paesi europei. Bene, parliamo ora del Dipartimento Stampa ed Editoria, un altro compito che il Veneto Serissimo Governo mi ha affidato per quest'anno. Dipartimento Stampa ed Editoria che si preoccupa di divulgare con i propri mezzi e i progetti, gli ideali, le manifestazioni, tutto quello che è inerente al lavoro del Veneto Serissimo Governo. Ricordiamo nel 2009 l'enorme successo della Radio Nazionale Veneta, da cui trasmettiamo. Enorme successo che vediamo, lo riscontriamo ogni giorno dai numerosi contatti che abbiamo non solo in Veneto ma anche in tutto il mondo. E il Dipartimento si prefissa per l'anno prossimo di fare il possibile per potenziare i nostri servizi e potenziare appunto la nostra radio. Colgo l'occasione ancora per invitare tutti i veneti che vogliono partecipare a questa radio, che sono liberi di farli, ma sono anche, vogliamo che ci diate una mano per far crescere questa radio, perché questa non deve essere la radio del Veneto Serissimo Governo, ma deve essere la radio ufficiale dei veneti. Quindi tutti possono intervenire, mandare le proprie registrazioni, anche se avete da farci delle critiche, perché alla fine ammettiamo anche che siamo degli uomini e possiamo anche sbagliare, quindi accettiamo tutte le critiche, purché però siano critiche costruttive. Se ci imputate di aver commesso un errore, dovete dirci il perché e ci dovete anche dare delle alternative, fare delle proposte, perché sennò altrimenti restano sempre i soliti strilloni da bar che non serve a far crescere nella radio né il sentimento patriottico veneto. Dobbiamo essere in grado di dare alternative. Inoltre il Dipartimento Stampa ed Editoria è partecipe alla realizzazione e al mantenimento del sito del Veneto Serissimo Governo, che è serenissimogoverno.org, dove potete trovare l'elenco di tutti i documenti che in questi anni il governo ha redatto, quindi Costituzione, Piano Economico e quant'altro. Inoltre da quest'anno abbiamo ripreso, anche dopo qualche anno di inattività, la stampa del giornale ufficiale del Veneto stesso governo, che si chiama Spirito Veneto. In questo numero a parte sono alcuni articoli interessanti, come per esempio un articolo sul diritto all'autodeterminazione del popolo veneto, altri articoli sui liberi territori veneti, che nel frattempo continuano ad aumentare, e alcuni articoli sul referendum del 1866 e sul perché vogliamo rifarlo. E inoltre, visto e considerato che quest'anno ci sono anche le elezioni, lo abbiamo fatto anche in un formato che si possa venire usato anche come manifesto da attaccare sui muri per chi vuole. Bene, avviandomi verso la conclusione di questo mio intervento, vorrei solo ricordare, come dicevo nella prima parte di questa trasmissione, che il Veneto Socialismo Governo è vigile e controlla sull'operato di tutti quei movimenti e organizzazioni che operano nel territorio veneto, e li diffida ancora a sfruttare il popolo veneto per i propri interessi, che possono essere economici, politici o quant'altro. Invito tutti i veneti a darci una mano per portare avanti la nostra lotta indipendentista, che è nostro diritto inalienabile, nessuno ce lo può negare. E un saluto da Andrea Viviani e da tutto il governo, e a risentirci alle prossime trasmissioni.